8월의 어떤
Buongiorno da Veronica Lippi. Donald Trump traccia il futuro di Gaza, definiti i nomi dei 12 saggi che dovranno vigilare sulla transizione della striscia. Li annuncerà la settimana prossima al forum di Davos. C'è un responsabile nell'incidente alla capanna Scaletta che nel 2022 aveva causato due morti. La giustizia ticinese accusa il monitore del gruppo di Giovanni Varesotti. Dopo 17 anni è il momento di lasciare, soprattutto se hai l'impressione che c'è chi vuole investire nel club, ma solo se tu te ne vai. Filippo Lombardi spiega così le sue dimissioni da presidente dell'Ambrì. Dunque, il presidente americano Donald Trump ha annunciato poche ore fa la formazione del Consiglio per la Pace per Gaza, organismo che guiderà personalmente e che avrà il compito di supervisionare il lavoro del comitato di tecnocrati che governerà la striscia. I nomi dei leader che faranno parte del Consiglio potrebbero essere annunciati la settimana prossima proprio al forum economico di Davos. Sentiamo Manjula Bhatia.
Sì, Trump ha scritto sul suo social Truth che la lista dei membri del Consiglio di Pace per Gaza sarà annunciata molto presto. Si pensa appunto in occasione del WEF, dove il presidente americano dovrebbe tenere il suo discorso mercoledì prossimo. Il Consiglio per la Pace, come detto, sarà presieduto dallo stesso Trump e sarà composto da 12 membri, leader di Regno Unito, Germania, Francia, Italia, si fa il nome della Premier Meloni, di Turchia, Egitto e di alcuni paesi del Golfo. Avrà il compito di supervisionare quanto farà il comitato di tecnocrati che di fatto amministrerà il territorio palestinese per un periodo transitorio avviando la ricostruzione. Il comitato amministrativo sarà composto da 15 esperti. A guidarlo è stato chiamato Ali Shatt, un ingegnere civile ed ex viceministro dell'autorità palestinese, che in quella carica si occupava dello sviluppo di zone industriali. E qui siamo nella seconda fase del piano di cessate il fuoco, seconda fase entrata in vigore due giorni fa, che dovrà mettere in atto, va detto, compiti per nulla scontati. Innanzitutto il disarmo totale di Hamas, poi l'ulteriore ritiro dalla striscia dei soldati israeliani e il dispiegamento di una forza internazionale di pace che dovrà mantenere la sicurezza e formare unità di polizia palestinesi. Questo è il quadro idilliaco sulla carta. La realtà oggi è ancora molto diversa, fatta di penuria di cibo, acqua potabile, di farmaci e carburante e di un'esistenza quotidiana tra le macerie.
E sempre nella notte il presidente americano ha incontrato la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. Machado lo ha omaggiato con la medaglia del premio Nobel per la pace che ha ricevuto lo scorso dicembre, un gesto che però non sembra fare di lei la favorita dell'amministrazione americana per guidare il Venezuela. Da Washington, Andrea Vosti.
Maria Corina Machado lascia la Casa Bianca tra una piccola folla di suoi sostenitori. La leader dell'opposizione venezuelana, che vive in clandestinità dall'agosto 2024, stringe molte mani ma evita accuratamente di rispondere alle domande urlate dai giornalisti. Quindi l'incontro a Capitol Hill con una delegazione bipartisan di senatori repubblicani e democratici, al termine della quale Machado rilascia una breve dichiarazione confermando di avere offerto a Donald Trump la medaglia ricevuta con il Nobel per la pace.
I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize.
Machado, premiata con il Nobel per la sua indomita resistenza contro il regime del deposto presidente Nicolás Maduro, deve però fare i conti con la realpolitik della Casa Bianca, che per la transizione in Venezuela ha scelto di puntare sulla ex vice di Maduro, Delcy Rodriguez, presidente ad interim del paese. L'amministrazione è in contatto costante con la nuova presidente e con il suo governo, ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Si stanno mostrando estremamente cooperativi e il presidente è soddisfatto di quello che stanno facendo. Appena una settimana fa Donald Trump aveva di fatto scaricato Maria Corina Machado, affermando che non godrebbe nel suo paese del rispetto necessario per guidare una transizione di fatto pilotata da Washington.
or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect.
Staremo a vedere se basterà il dono della medaglia del Nobel per far cambiare idea al presidente degli Stati Uniti.
Si è chiusa l'inchiesta sull'incidente mortale in Val di Blegno, avvenuto sul sentiero che porta alla capanna Scaletta. La procura ticinese intende infatti promuovere l'accusa di omicidio colposo e abbandono nei confronti del monitore responsabile della colonia. Nell'incidente erano morti due 14enni e in questo caso aveva creato grande commozione e sollevato vari interrogativi. Ce ne parla Pervin Cavacioglu.
Era il 4 settembre del 2022, una domenica, verso mezzogiorno. Una comitiva sportiva del Varesotto era in Valle di Blegno per una sorta di ritiro. Durante un'escursione, una parte del gruppo si è staccata dalla comitiva e ha percorso un sentiero non ufficiale e particolarmente ripido che dalla Capanna Scaletta, la più a nord del Ticino, scende verso Piangeiret, dove arriva la strada che sale da Ghirone. Le due giovani vittime sono scivolate. Un ragazzo ha travolto l'altro nella caduta di un centinaio di metri che è stata fatale. Uno è deceduto sul posto, mentre il secondo alcuni giorni dopo all'ospedale civico di Lugano. Un terzo 14enne del Mendrisiotto è rimasto pure gravemente ferito dopo essere sceso dalla capanna per prestare soccorso. Dicevamo che quel sentiero non era ufficiale e infatti poco tempo dopo Swiss Map lo ha cancellato dai suoi percorsi. La vicenda aveva creato tanta commozione nei comuni varesini di origine dei ragazzi italiani, ma ha sollevato anche molti interrogativi sui dettagli dell'escursione. La procuratrice pubblica Anna Fumagalli ha indagato tre persone, il monitore responsabile della comitiva e altri due suoi collaboratori. Per questi ultimi si profila l'abbandono del procedimento penale, mentre per il monitore la procuratrice intende promuovere l'accusa di omicidio colposo e il reato di abbandono. Non si sa ancora se l'uomo, un 31enne italiano, verrà rinviato a giudizio o se la procuratrice si limiterà a emettere un decreto. Tutto questo basandosi sulla perizia tecnica chiesta dalla procura e ricevuta nei mesi scorsi, che ha permesso di ricostruire i contorni dell'incidente mortale.
Per lo sport, hockey su ghiaccio, torniamo ora sulla principale notizia di ieri, ovvero le dimissioni di Filippo Lombardi. Dopo 17 anni, il principale artefice della costruzione della Gottardo Arena, nonché dell'inizio e della fine dell'era Duca Cereda, non sarà più il presidente dell'Hockey Club Ampri Piotta. L'8 febbraio, durante l'assemblea straordinaria della società, verrà nominato il nuovo presidente. Ma sentiamo Lombardi.
Può arrivare il momento, dopo 17 anni, in cui è meglio passare la mano, e può arrivare una situazione in cui non solo lo pensi tu, ma lo pensano tanti attorno a te, ed è l'impressione che ho avuto, che ho percepito, ivi compreso persone che apparentemente sono disposte ad investire qualcosa nel club a condizione che ci sia un cambiamento di vertice.
Questo è un estratto dell'intervento di Filippo Lombardi ieri sera ad After Hockey, trasmissione della nostra radio di Rete 1, che potete recuperare sulle principali piattaforme audio e sul Play RSI. Aggiungo anche che ieri sera l'Ambrì ha poi giocato ed è stato sconfitto 3-2 ai supplementari dal Bien, avversario diretto nella corsa ai play-in. Resta 13° in classifica, anche se il punto guadagnato ieri sera gli permette di agganciare il Kloten. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti e a tutte.